vive nel presente, il suo futuro cresce.
Quindi ecco, torniamo in diretta, stavamo parlando appunto di questa sentenza che c'è stata a Torino, viene assolto da accusa di stupro perché lei non gridò, disse solo basta, e addirittura insomma leggevamo che lei è stata adesso denunciata per calunnia, e quindi siamo in collegamento telefonico con un'avvocata che volevamo che ci spiegasse un po' che cosa è successo a Torino in questa sentenza, che sappiamo insomma poi le sentenze fanno giurisprudenza. Ciao.
Sì, ciao. Allora, premettendo che aspettiamo di leggere le motivazioni, nel senso che almeno io ancora non ho avuto possibilità di leggere, non credo siano ancora uscite le motivazioni, ovviamente, dove il giudice spiegherà come è arrivato a partorire questo che ritengo sia un abominio giuridico. Questo perché si parte da un presupposto, cioè nei reati di violenza sessuale quello che va indagato è il consenso, non è il dissenso. Quindi la giurisprudenza e più o meno tutte le sentenze, insomma, fatto caso per qualche eccezione, hanno sempre indagato sul consenso e hanno sempre stabilito che è il consenso che deve essere chiaro, esplicito e univoco, non l'eventuale dissenso della vittima. Quindi questa sentenza non ha, è completamente illogica. Ora, per carità, aspetteremo di sentire, di leggere le motivazioni, perché ovviamente nelle motivazioni si darà anche conto delle dichiarazioni della persona offesa, che sono ovviamente centrali in questo tipo di reati. Però allo stato, insomma, da quelle poche prime notizie che abbiamo, basare una sentenza sul dissenso è un non senso, ma è un errore logico giuridico molto molto grave.
Vabbè.
È un pericoloso precedente, dicevo anche.
Sì, dovevamo, oddio, forse una delle tante sentenze come ce ne sono sulla violenza sessuale completamente sbagliate, che quindi verranno dimenticate. Dobbiamo capire. Di certo è che se verrà basata, se la motivazione anche verrà basata sul dissenso della vittima, insomma, è sicuramente un pericoloso precedente, io ritengo anche che sarà comunque sbagliato, sarà comunque oggetto di, si augura insomma che la procura reagisca in questo senso, anche perché il pubblico ministero aveva chiesto una pena di 10 anni e che quindi possa in qualche modo fare appello e scardinare queste convinzioni.
Sì, poi diciamo che insomma al di là della sentenza oppure no, il fatto che a livello di media, a livello di opinione pubblica si possa, certo, in qualche maniera decidere così, no? Così con tanta superficialità.
Certo.
Ancora una volta, insomma, l'abbiamo detto tante volte dai microfoni di questa radio, come le donne poi, quando viene fatta campagna prima per denunciare, poi quando le donne denunciano, comunque all'interno dei processi vengono processate. Quindi insomma diciamo che c'è anche un dibattito su ormai insomma quanto poco valga denunciare, e quanto insomma forse le donne dovrebbero in qualche maniera cominciare a trovare delle proprie forme anche di autodifesa sempre più forti, insomma questa cosa diventa ancora più grave perché ancora una volta ribadisce i processi che vengono fatti alle donne all'interno dei tribunali.
Sì, questo sì, nel senso che se prima si invita la donna a denunciare e poi messe sotto processo, ovviamente basandosi questi processi sulla loro credibilità vengono attaccate sulla base di proprio errori giuridici, cioè sul fatto di non aver dato esplicitamente con chiarezza il proprio dissenso, vuol dire in parte attaccare le donne, attaccare la vittima e porla diciamo alla gogna invece che del contrario. Noi stiamo assistendo in questi anni a una regressione non solo sociale ma anche giuridica di pronunce in questo senso. Ci sono delle sentenze che di fatto addirittura vengono determinate, come io credo quella di questo caso, da un'impreparazione del magistrato, perché non si può basare una sentenza sul dissenso, perché il problema in questo tipo di reati è il consenso, se non è il dissenso che deve essere chiaro. Quindi cioè, io ritengo che al di là insomma dell'errore del magistrato stiamo assistendo nuovamente a un attacco frontale che si fa alle donne in quanto vittime e quindi alla loro credibilità.
Sì, diciamo che
poi
non è
ripeto, dobbiamo leggere le motivazioni, perché poi magari nelle motivazioni si riuscirà a capire almeno qual è stato il ragionamento, però allo stato, da quel poco, delle poche informazioni che ho, non mi sembra che insomma, che si sia motivato in modo congruo, insomma, in modo coerente.
Sì, poi le riflessioni che facciamo alla fine sono un po' sempre, purtroppo, sempre le stesse. Ti ricorderai anche tu la sentenza della Fortezza d'Abbasso, della ragazza stuprata a Firenze, che vide anche una mobilitazione di donne molto grande rispetto a quella sentenza. Lì fu scandagliata la sua vita, quella sera era ubriaca, la sua modalità di vita nei giorni precedenti, e che non c'entrano niente con lo stupro, ovviamente furono scandagliati fino alla fine. Ricordiamoci la sentenza dei jeans, non so se te la ricordi.
Come no, dei blue jeans,
di molti anni fa, per cui se tu indossi le blue jeans è effettivamente difficile stuprarti. Insomma, mi sembra che la cultura dello stupro dilaghi anche all'interno dei tribunali, lo dico io per te, e che non si sta fermando in nessun modo, insomma, ma che ovviamente lo fermeranno le donne, perché sono le uniche che possono agire in questo senso.
Certo, no, no, assolutamente, ma bisogna reagire anche di fronte a questo, ma perché il problema, oddio, i problemi sono tanti in realtà, però il fatto che non si tengono in considerazione, si tengano maggiormente in considerazione le scelte di vita magari della vittima nel processo, e non invece le circostanze, e quindi quello che deve essere centrale nella valutazione di questo reato, cioè la limitazione della capacità di autodeterminazione della donna. In quel momento io posso anche non dire nulla, rimanere semplicemente zitta, perché magari sono spaventata da tutta una serie di circostanze che il giudice non valuta correttamente, oppure in altri casi lo stato di soggezione della vittima determinato da una situazione di minaccia che può essere anche assolutamente implicita. Ecco, tutta una serie di circostanze che invece andrebbero indagate, così come va indagato il famoso consenso e non il dissenso, vengono messe, cioè diventano secondarie rispetto a un attacco che si fa alla vittima come scelta di vita, stile di vita, questo per la sentenza, insomma, che tu citavi, oltre a questa. Quella dei blue jeans, insomma,
non la commenti neanche,
cioè, fortunatamente è stata abbondantemente superata, ce ne sono altre sempre dei blue jeans di segno opposto, quindi insomma si augura di incontrare dei giudici intelligenti, quantomeno, però che ci sia un attacco alla donna e si sia tornati indietro di molti anni, questa purtroppo è una dura realtà.
Senti, ma ci sono delle mobilitazioni in atto invece in questi giorni, sai qualcosa?
Sì, c'è non una di meno Torino che ha proposto questo presidio dei tribunali per il 12 aprile, ora ci stiamo un attimo coordinando a livello nazionale, perché ovviamente è importante esserci, testimoniare, reagire, protestare di fronte a queste cose.
Va bene, quindi direi che a questo punto ci riaggiorniamo per le settimane prossime e vediamo come sta andando questa protesta.
Come no, vi faremo sapere.
Va bene.